nel Signore, fratelli e sorelle, non c'è niente di più prezioso. Nulla è prezioso come Gesù Cristo in noi. Amen. E ciò che è meraviglioso è che il Signore è sempre più prezioso, sempre più ricco e parla anche oggi nei nostri cuori. Lui ha un piano, un'opera che compie e conosciamo questo versetto che abbiamo letto spesso, che colui che ha cominciato un'opera buona in noi la porterà anche a compimento. Il Signore ha cominciato un'opera gloriosa che è al centro di quello che oggi fa il Signore. E quello che apprezzo ancora di più è che noi tutti siamo stati posti in quest'opera meravigliosa. E questo tocca ognuno di noi personalmente. Ma prima di rileggere questi versetti, come abbiamo già letto ieri sera, vorrei ritornare un po' un momento in Atti. Abbiamo già avuto un'idea ieri sera di in che modo la Chiesa è stata suscitata. E quello che vorrei dire ancora... Grazie. Possiamo, quando vediamo quello che è successo in Atti 16, possiamo dire Dio l'ha compiuto in Atti 16, versetto 6. Attraversarono la Frigia e la regione della Galazia perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia. Vorrei dire, i fratelli pensavano a un'altra cosa. Loro volevano andare in Asia e non a Filippi. Avevano delle idee diverse, ma dobbiamo dire, ma avevano un cuore buono davanti a Dio per condividere ciò che Dio ha fatto, ciò che compie ora, ciò che vuole fare. Volevano espandere la sua gloria, annunciare la sua gloria. Ma il Signore ha visto qualcosa d'altro e trovo meraviglioso. Questo versetto è meraviglioso. Lo Spirito dietro loro. E loro hanno cercato. Allora abbiamo detto, ci sono, se il Signore non vuole andare in Asia, dove dobbiamo andare? Questo tesoro in noi deve essere sparso. E abbiamo letto nel cantico che l'amore ci spinge ad andare alla croce. Perché? Per te, alleluia, per me. Ma non rimanete lì, ma anche per la Chiesa nel Cantico 250 e anche per tutto il mondo. Questa preziosità è per me, per noi e per tutto il mondo. E questo avevano nel cuore i fratelli in Atti. Ciò che è prezioso in me deve essere annunciato al mondo intero. E quindi ha detto di nuovo, ma lo Spirito non permise, lo vietò loro di andare in Asia. Perché? Aveva già qualcosa, preparato qualcosa. Avevano dei fratelli così, fratelli che sono andati a Filippi, no, che erano preparati, non è così. L'ha fatto Dio, l'ha compiuto Dio e mi piace molto, poi, al versetto 10, appena avuto quella visione, cercammo subito di partire. Paolo non ha detto, lo Spirito mi ha detto così, ma si sono preparati. Erano così dipendenti dallo Spirito. Aveva un sentimento, forse potrebbe essere questo, non era così, non era forse sarebbe così, no. subito, immediatamente, in ubbidienza, cercammo subito di partire. Questo è un punto meraviglioso. Noi leggiamo la storia e possiamo dire meraviglioso tutto quello che è stato fatto, ma i fratelli, come abbiamo già sentito ieri sera, hanno detto i fratelli: ho fiducia nel mio Signore, credo nel Signore, vado avanti come Lui vuole, anche se non so cosa succederà. Volgi il tuo cuore, abbiamo cantato. Dimentichiamo tutto quello che sta dietro le nostre esperienze. E lo Spirito ha mostrato loro chiaramente due volte che avevano pensato in modo sbagliato. Loro conoscevano il Signore e si sono esercitati a seguirlo in ubbidienza. Questi sono veramente finestre che ci mostrano come hanno agito. Abbiamo visto anche per Lidia, come Lidia ha avuto questa reazione spontanea dello Spirito in lei. I fratelli erano lì e cosa hanno fatto? Hanno solo parlato. Hanno parlato. Non c'era niente di speciale, hanno cercato il Signore e hanno aperto la bocca e hanno parlato. E lì c'era qualcuno che ha ascoltato attentamente. Uno parla e l'altro ascolta. Non è qualcosa di speciale. E qui oggi dobbiamo ascoltarci a vicenda. E non in modo superficiale solo. Io ho già sentito questo, lo so, ne ho già parlato, ma ascoltare veramente ciò che Dio parla, ciò che il Signore vuole dirci. Ieri sera abbiamo sentito che dobbiamo rimanere lì e presta attenzione a ciò che senti, a ciò che le tue orecchie sentono. E vedi in che modo reagisce il tuo cuore. E Lidia cosa ha fatto? Ha subito volto il suo cuore, aperto il suo cuore, si è volta a lui, perché? Il Signore ha aperto il suo cuore, perché è il Signore che lo fa, che apre e ammorbidisce il nostro cuore, ma poi sta scritto che lei prestava attenzione, c'era un desiderio per ascoltare. E poi non ha ascoltato solo lei, ma anche tutta la sua casa, la sua famiglia, e sono stati battezzati. E poi ci sono state due reazioni meravigliose. Se giudicate che io sia fedele al Signore, appena ha ricevuto il Signore e voleva già essere fedele al Signore, e ha subito ricercato la comunione: venite a casa mia, alloggiate lì. E è così meraviglioso come il Signore agisce. Subito dopo, una famiglia, una casa erano stati salvati, e poi il nemico, il nemico agisce, ma dall'altra parte, Filippesi 1:28 sta scritto: per nulla spaventati dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. Se succede qualcosa dobbiamo saperlo. Il nemico agirà in un modo o in un altro, cercherà di fare qualcosa in un modo o in un altro. Lui interverrà. In 1 Corinzi 16:9 Perché qui una larga porta si è aperta a un lavoro efficace oppure che porta molto frutto. Paolo parla come a Filippi e ci sono gente che ascoltano e sono battezzati, ma però ci sono molte opposizioni, quindi lo sappiamo, ma non ci lasciamo scoraggiare. Ma comunque non è facile avanzare così. C'era questa situazione che tutta la città, sempre in Atti 16, tutta la città si è opposta. Una famiglia viene alla fede e tutta la città si insorge. La conseguenza? E sono stati portati in prigione. Non so come andava per i fratelli in questa situazione, lì avremmo potuto dire, avremmo potuto andare in Asia e non sarebbe successo. Ci sono delle reazioni in noi che ci fanno pensare, ma è meraviglioso il Signore. Abbiamo già cominciato con il Signore e sono arrivati in prigione. E lì avrebbero potuto lamentarsi. E lì invece pregano e lodano in prigione e giubilano e onorano il Signore. E come abbiamo detto ieri sera, dobbiamo dimenticare ciò che sta dietro. Ma credo che in questa situazione non hanno dimenticato ciò che il Signore ha fatto di grande. Questo deve essere con noi quando il Signore salva e battezza una famiglia, ci pensiamo e lo lodiamo. E poi però ci troviamo in una situazione in prigione e diciamo, oh no, come mai? Ma loro hanno detto, se noi dovevamo essere imprigionati perché una famiglia fosse salvata, allora va bene. Una famiglia, una casa è stata salvata, allora lode al Signore. I fratelli non sapevano cosa sarebbe successo, ma sono entrati nella situazione. Hanno volto il loro cuore e hanno guardato al Signore. E allora, tramite questa situazione in prigione, il Signore ha salvato una seconda famiglia, un'altra famiglia. C'erano almeno due persone, non sappiamo quante. Anche qui c'è stata una reazione spontanea. Allora, anche lì c'è qualcuno, il Signore ha detto che devo guadagnare. E il Signore aveva preparato ogni cosa. E ha detto, ma cosa devo fare per essere salvato? Il carceriere. Questa è una frase d'oro. Cosa posso fare per essere salvato? Non solo la salvezza eterna, ma anche la salvezza quotidiana. Ci sono molte situazioni che sono difficili per noi. Come posso essere possono guadagnarti in questa situazione? E senza esitare è stato salvato lui e tutta la famiglia. Quando il Signore agisce ora in te, qualunque sia la situazione, ubbidisci. Se hai una sensazione, devo farmi battezzare, non aspettare fino a lunedì. Allora non rimandare, ma fallo subito. E se hai l'impressione che ci sono cose che devono essere messe in ordine, allora fallo. Prendi il sangue del Signore che ci purifica.
E qui
c'è stato subito il desiderio per comunione anche. Allora ha detto, venite da me, dobbiamo avere comunione. E poi la storia finisce al versetto 40. Usciti dalla prigione, e i fratelli li confortarono e partirono. E ora? Ci sono due famiglie in una città. La situazione non è bella, incoraggiante, ma ho trovato un versetto in Zaccaria 4:10. Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei sette là, gli occhi del Signore, che percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zerubabele? Cosa ha fatto il Signore a Filippi affinché due famiglie fossero salvate? E ora veniamo ai versetti in Filippesi. Non sappiamo quanto tempo è passato tra l'inizio e questa lettera, non è molto importante, ma Paolo scrive questa lettera. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazia a voi. Qui è nata una chiesa, è meraviglioso. I fratelli e sorelle, le due case, non sappiamo cosa è successo, non sappiamo cosa hanno fatto, ma è nata una chiesa. E improvvisamente ci sono tutti i santi che vengono assieme in una città, che si riuniscono in unità, ci sono alcuni vescovi e diaconi. Questo è la vita di chiesa in ogni semplicità. Ricordatevi i versetti di Efesini 4, il Signore ha dato alcuni profeti, evangelisti, pastori, dottori per il perfezionamento dei santi. Fanno parte della vita di Chiesa. Per poter afferrare tutti assieme il Signore, in modo che cresciamo, possiamo guadagnarlo, in modo che Lui possa compiere l'opera, terminare l'opera, meraviglioso. Il punto centrale è com'è il nostro ascoltare, com'è il nostro cuore. Conosciamo tutti, abbiamo questo versetto, chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Da un lato un versetto della gioia, possiamo rallegrarci che il Signore ci parli, perché Lui è il vivente e perché Lui ha un desiderio, in modo che noi siamo preparati e cresciamo in Lui. E d'altra parte questo versetto ci mostra anche un ammonimento, come ascolto io la parola, come faccio ad ascoltarla? Ho un ascolto buono? è un ascolto superficiale che ci fa dire è evidente, è chiaro, oppure è un ascolto con un desiderio di essere trovato in Lui. In Ezechiele, Ezechiele 2,7, ma tu riferirai loro le mie parole. Ezechiele doveva parlare le parole come Paolo, dovevi aprire la bocca, dire le sue parole. Dobbiamo esercitarci ad aprire la bocca dove siamo e parlare la sua parola. Ma poi il versetto continua: sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. E questo è quello che è decisivo per noi. Cosa facciamo con quello che sentiamo? Erano Ezechiele 2,7. Cosa facciamo con quello che sentiamo? Sappiamo, portiamo la responsabilità di lasciare lavorare il Signore, le parole che sentiamo dal Signore, oppure siamo persone che crediamo di sapere tutto. Ok, sì, posso spiegare la Chiesa, deve essere questo in questo modo, e io devo comportarmi in questo modo. Quando in questo modo devi pregare, non è il punto. Quello che conta è che il Signore può cambiare il tuo cuore, scrivere nel tuo cuore per cambiarti. Quando Paolo si è separato da Efesini, in Atti 20-26, perciò io dichiaro quest'oggi di essere prudente e sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Tutto. Non manca niente. Atti 20-27. Ma abbiamo bisogno di questo cuore che cerca il Signore. Non erano così. Hanno cercato il Signore e questo è un atteggiamento molto buono del cuore. E questo è un punto che può fare, che può compiere, ognuno possiamo compiere solo per noi stessi, non per gli altri. Ognuno di noi deve aver cura del proprio cuore. In Giovanni sappiamo, conosciamo tutti. Pietro ha chiesto in Giovanni 21, cosa succederà con questo, con quel fratello? Cosa succederà con questo, con quel fratello? Con questi gruppi o con queste persone che fanno questo o quello? È molto interessante. A volte ci interessiamo di questo, di quello, di giustizia, di... Questo non è il punto centrale. Non preoccuparti, dice, tu seguimi, dice il Signore. E con questo abbiamo già molto da che fare. Questo ci basta. Quando ci diamo al Signore e lo cerchiamo, allora non... il piano del Signore, vediamo, è molto più grande che solo salvare la gente. Cioè, quando una persona si volge al Signore così grande, è un miracolo così grande. Ma il Signore ha sempre bisogno dei nostri cuori. Dobbiamo essere attivi per farlo in modo attivo. Questo atteggiamento ci protegge e diciamo: Signore, ti appartengo. Io appartengo al Signore, sono la tua proprietà. Signore, tu sei la nostra preziosità, non c'è niente, nulla che sia così prezioso come il Signore, non c'è niente di più bello, niente più grande. Per questo possiamo dimenticare tutto quello che sta dietro. Anche Paolo ha dimenticato tutto quello che il Signore aveva già fatto prima con lui, l'ha considerato come niente per godere della grazia attuale. Questo è molto incredibile, è bellissimo. E abbiamo visto ieri sera, abbiamo visto quante chiese ci sono riunite qui. E così tanti luoghi, località, così tanti retroscena, così tanti caratteri o caratteristiche e così tanti problemi, persone, personali oppure tra gli uni con gli altri. Ma se guardiamo questo campo non andrà bene. Ma noi guardiamo al nostro Signore. In Secondo Timoteo 2, Paolo incoraggia il giovane Timoteo al versetto 3: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia delle faccende della vita civile, se vuol piacere colui che l'ha ruolato. E Signore, secondo Timoteo 2, 3, 4, quando lo guardiamo lui e vogliamo conoscere come lui è e vogliamo guadagnarlo, e vediamo subito che il Signore ha un desiderio. Lui ha un desiderio. Riassunto nella preghiera di Giovanni 17, e sono sicuro che l'avete letto molte volte, possiamo leggerlo assieme comunque. Giovanni 17, 20 a 23. Questo è il desiderio del Signore.
Johannes 17, 20 bis 23, alle Sprache gemeinsam.
17, 20 a 23, tutte le lingue assieme. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Amen.
Amen.
il suo cuore, il suo desiderio. Tutto quello che vuole far vedere è riassunto qui in poche frasi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche se siano in noi. Quando leggiamo questo versetto, dobbiamo lasciarlo parlare ai nostri cuori. E non subito cercare di spiegarlo, a metterlo, a ordinarlo. Ma chiediamoci, Signore, com'è quest'unità che tu hai previsto? Ci sono così tante cose costruite nel mondo. Nel mondo cristiano ci sono molte idee su come deve essere questa unità. Naturalmente siamo uno tutti, quelli che sono nati di nuovo, ma il Signore parla qui, in questo brano, di questo tipo di unità, di questa unità spirituale in cui siamo tutti uno? No, è troppo poco, molto troppo poco. Era il Padre uno con il Figlio in questo modo generale? Il Padre e il Figlio erano così uniti, c'era molta fiducia, era così profonda questa unità. E qui prende questo. Sarebbe sufficiente che io sia uno con il mio Signore, no? Ha detto anche tra di noi. E diventa molto concreto quindi quest'unità. Come, in che modo siamo uno gli uni con gli altri? Tutto deve avere anche un'espressione, in modo che il mondo veda, creda, riconosca. Quindi non può essere teoretico. Come fa a vedere il mondo che io sono uno con dei fratelli che non vedo mai, o che li vedo una volta ogni tanto? Naturalmente siamo uno. Una fede, un battesimo. Ma in che modo il mondo può vederlo e riconoscerlo? Quindi quest'unità è molto concreta. E il Signore deve aprirci gli occhi. Quanto preziosa, quanto alta è questa unità e questa testimonianza dell'unità. Non dobbiamo trascurare questa frase in modo che il mondo creda. Andate nella famiglia. Non tutti sono salvati nella vostra famiglia. E poi i vicini, i colleghi di lavoro, amici e altri. Ed è meraviglioso che il Signore ha cominciato qualcosa a Filippi, due famiglie, ha prodotto con due famiglie un candelabro. E qui ci sono molte chiese che vengono da molte località e quindi ognuno, come l'ha detto ieri sera il fratello, quindi guardate i fratelli con i cui voi abitate nella vostra località, non solo i fratelli che vi sono simpatici, sono... Questi sono i miei amici, mi sento bene con loro. Questa cos'è? È un'espressione. Al mondo fa esattamente la stessa cosa. Questa è un'espressione mondana. Se io sono uno solo con i miei preferiti, allora non c'è, cosa, che tipo di testimonianza è? Così fa il mondo. Abbiamo letto nel cantico, nessuno, non disprezzare un membro del corpo. E questo è molto concreto, con il fratello, con la sorella con cui tu vivi nella località. Non disprezzarlo. In Filippesi 1:3 e 4 Paolo dice: Paolo ha un buon atteggiamento. Ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Quando ho letto questo, Paolo ha veramente davanti ai suoi occhi il nome dei fratelli e delle sorelle. Li ha conosciuti, non in modo superficiale, e poi parla più tardi di alcune difficoltà nella lettera. Naturalmente nella vita di chiesa ci sono delle difficoltà, perché ci sono io, perché ci siamo noi, perché i nostri ego non vanno bene assieme. Ma dobbiamo veramente avere tempo per ringraziare i santi che sono nella nostra località con i propri nomi. Ti lodo, Signore, diciamo, per questo fratello, per questa sorella. E se la chiesa è grande può durare un po', ma non è male. Ci sono qui fratelli e sorelle che non conosco. Se la chiesa viene più grande, diventa grande, è bello. Siamo un corpo. Potete sempre vedere qualcosa di grande, ma la domanda è com'è nella tua località. E in 1 Corinzi 12, 18 sta scritto: ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. 1 Corinzi 12, 18. Prendete questa parola per voi. A Monaco, Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Non è la nostra decisione, la nostra scelta, non è quello che noi avremmo preferito o come il modo in cui ci avremmo voluto, ma è così che Dio ha voluto. E perché? E poi nel versetto continua, dal versetto 22-27, al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Mi piace questa formulazione. Sembrano, quelli che sembrano essere più deboli. Questo non vuol dire che lo sono. Ma questo espone il mio cuore. Se io penso, se il fratello tal dei tali fosse così e così, e forse magari ci si ride sopra, ma possiamo dire che non c'è mai venuto questo pensiero? Ma è meraviglioso come dice, e quelle parti del corpo che stimiamo essere meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Questa è una decisione consapevole che dobbiamo prendere nella Chiesa. Se tu vedi qualcuno che è debole o che stimi poco, di poco conto, meno onorevole, devi decidere di circondarla di maggior onore. Cambia il tuo modo di pensare. Cambia il tuo modo di pensare. Quando tu hai appena pensato questa cosa, ok, se pensi così, allora vado con questo fratello. Cerca la comunione concretamente con questo fratello, del quale pensi in questo modo, e poi vedrai la gloria del tuo Dio. E poi continua dicendo: mentre le parti decorose non ne hanno bisogno, il centro è il Signore. Quando penso che sono deboli, allora devo esercitarmi a umiliarmi, a volgere il mio cuore, ad essere trattato e andare da questi fratelli. Perché Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che non ne mancava. Se leggiamo a Filippi, non è quello che Paolo avrebbe fatto. Dio ha compiuto, lui ha agito, ha scelto le membra. Quindi c'è questo versetto, ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava. Perché? Non per sforzarci, perché lui odia al di sopra di tutte le cose le divisioni. Lui è l'unità. Ha lasciato la sua vita per me e per te. E io arrivo alla conclusione: mi spiace, tu vai da questa parte, io vado da quell'altra e facciamo quello che vogliamo. Allora lì qualcuno si rallegra e non è il nostro Signore colui che si rallegra. Per questo dobbiamo accentuare questo aspetto. Quando avete questi pensieri in voi, allora dalle al Signore, colui che ha dato la sua vita per te, per la Chiesa, per tutti gli uomini, permetti al Signore di purificarti, per portarti a giustificarti. Allora il Signore può continuare se hai questo atteggiamento. E questo è rilegato a una lotta. Abbiamo scritto che combattiamo assieme per l'unità della Chiesa. È un combattimento con i fratelli, per i fratelli, per l'edificazione.
E i
Filippesi, al versetto 5, sta scritto: a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora, loro avevano questo combattimento, avevano vissuto questo combattimento, dal primo giorno fino adesso. Versetto 5. Il suo Vangelo non è solo la salvezza iniziale, ma è proprio tutto il Vangelo. Ciò che il Signore vuole fare con noi, con scopo, a meta con noi, per cosa siamo utili, e lì hanno lottato assieme per questo, mantenere pura questa verità, perché non ci fosse mescolanza. E sono decisioni che dobbiamo prendere nel nostro cuore. come al versetto 20 del capitolo 2. Infatti non ho nessuno animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne. Qualcuno che sinceramente aveva a cuore quel che riguardava i filippesi, che si è consacrato affinché la Chiesa potesse crescere. Abbiamo letto anche un altro versetto. Signore, vorrei imparare veramente a occuparmi del tuo corpo e occuparmi dei santi con cui mi trovo nella località. Signore, mi do a te, mi do per la tua casa, per la tua chiesa. Tu devi salvare la mia anima ancora di più. E se ci sono cose che devono morire in me, lode al Signore, vorrei afferrarti ancora di più. E poi ci sono i versetti in Ebrei 3. Al versetto 12. E che ci mostrano questo combattimento che dobbiamo portare avanti. In questa via che ci è posta davanti, abbiamo già visto che abbiamo una meta. Sta scritto, versetto 12, 3:12, avrei, badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi. Quindi oggi è il centro. Ieri è partito, è passato, domani non sappiamo. Ma oggi e ora è il nostro tempo. Ci incoraggiamo, ci esortiamo finché si può dire oggi. Com'è il tuo cuore? C'è qualcuno che vuole trasformare il tuo cuore in cuore malvagio e allontanarti dal Dio vivente? E poi se il tuo cuore si indurisce, incomincia tutto. I pensieri partono e ci sono poi le divisioni come risultati. Questo è tragico.
E il versetto
14 sta scritto, infatti siamo divenuti partecipi di Cristo. Noi siamo tutti i suoi bambini, i suoi figli. Lui per noi tutti ha dato la sua vita. Quindi abbiamo cantato, no, non disprezzate un membro del corpo, perché Cristo l'ama, egli è morto per lui. Non viviamo solo per le riunioni, durante le riunioni, ma tutta la vita è la vita di Chiesa. E non possiamo disprezzare un fratello che, per chi il Signore ha dato ogni cosa. Anche se sappiamo che il Signore è capace di salvarlo pienamente. Poi sta scritto Ebrei 3:14, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Dobbiamo mantenere fino alla fine questa fiducia. E se sappiamo che qualcuno vuole derubarci di questa fiducia, cioè la cosa più preziosa che abbiamo, quest'opera unica che il Signore compie nella località, che è l'espressione della sua gloria. La vita di chiesa che abbiamo non è per noi. Naturalmente ce ne rallegriamo che il Signore ci abbia mostrato il suo piano, ma in Giovanni 17 sta scritto affinché il mondo veda e creda. Deve essere l'espressione della sua gloria, della sua grandezza. E il mondo cerca ciò che il Signore è veramente. Lui è la pace. Cosa cercano oggi la gente nel mondo? Cosa cerca oggi? La pace? L'amore? Il vero amore? La comunione, la sì, sociabilità? L'unità? Questo lo cerca il mondo. E quanto è bello che il mondo possa dire, ma lì a Basilea c'è un posto dove trovo tutte queste cose. Com'è possibile? Fratelli e sorelle, ciò che il Signore compie in noi è così grande. Non trascurarlo, non disprezzarlo. La Chiesa è il suo il centro, è quello che desidera dalla fondazione del mondo, è il posto in cui può esprimere la sua umanità, dove può compiere, terminare. La sua opera. Poi Paolo dice, dal versetto 9 in poi, e prego, Filippesi 1, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzate le cose migliori, affinché siate limpide e irreprensibili per il giorno di Cristo. Paolo ha detto anche in Filippesi 3 che considera ogni cosa come spazzatura a causa dell'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Considera tutto come un danno, come una spazzatura, come una perdita. Veramente tutto lo consideri anche tu? Siete sicuri che avete questo stesso atteggiamento? Io non posso dare una risposta così veloce. Quando leggo questo versetto, da un lato ho questo desiderio. Abbiamo già tutti gustato quanto il Signore è buono, quanto è grande ciò che ha compiuto, è così grande. E vogliamo avere questo desiderio di conoscerlo di più. Ma dall'altra parte non voglio dire così in fretta, considero ogni cosa come un danno. Perché quando osservo la mia vita quotidiana, ci sono così tante cose che mi occupano, che mi attirano, e che occupano i miei pensieri. E sono sicuro che lì ci sono ancora molti punti. E dove dovrei dirmi, ma per te è proprio così importante ancora questa cosa? La tua vita professionale a cui consacri così tanto tempo? E alla fine cosa rimane? Vuoi veramente vivere così tanto, passare così tanto tempo, investire così tanto tempo nella vita professionale?
Ich stelle fest, schnelle Antwort
E posso dire chiaramente che non sono ancora buono in quel campo lì, il Signore, però dico al Signore, voglio afferrarti ancora di più. E voglio questo amore che tu hai sparso nel mio cuore, e non voglio prenderlo solo per me, ma come sta scritto, ma che abbondi sempre di più. Se abbonda, se scorre, e questo è per qualcun altro. Per chi, per coloro che sono nella tua località. In secondo Tessalonicesi 1, dal versetto 3, 1-3,
Tessalonicesi. Noch einmal dieses Herz voller Dankbarkeit.
Anche lui, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto. Anche lui è sempre pieno di questo ringraziamento. Come giusto, dice. È sempre giusto ringraziare e lodare il Signore.
Und für den Anfang, den der Herr gesetzt hat, an so vielen verschiedenen Orten.
E come il Signore ha incominciato in così tante località. E poi continua. Una vera preghiera, un vero ringraziamento, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre più. E poi parla delle persecuzioni, delle afflizioni. Al versetto 5, questa è una prova del giusto giudizio di Dio. Tutto quello che succede nella vita di chiesa, ogni situazione e ogni difficoltà devono servire solo al fatto che scopriamo e troviamo ancora più il Signore, come Paolo quando era in prigione. C'erano anche dei fratelli con Paolo, non vorrei accentuare solo Paolo, ha detto ok. Non hanno detto, ok, è successo così, ma assieme hanno cercato il Signore. Hanno cercato assieme finché lo hanno trovato. L'amore è stato sparso, è stato espresso, abbondato tra di loro e anche verso tutti quelli che le hanno ascoltati. Meraviglioso. È un esercizio.
Macht uns aber Schwierigkeiten, sage ich ganz bewusst. Im Gemeindeleben ist es nicht so.
Nella vita di chiesa non è sempre così semplice, ci sono difficoltà. Siamo tutti uno, tutto va bene. Non è così semplice, cioè è veramente una lotta.
Aber gleichermaßen auch ein Vorrecht.
Ma anche allo stesso tempo un privilegio di poter guadagnare il Signore in queste situazioni. Quando siamo presi in questa situazione e abbiamo dispute con i fratelli, allora potrebbe succedere una catastrofe, ma l'amore deve abbondare. Questo legame del vincolo di perfezione deve essere lì. E quando afferriamo quanto grande è questo amore, quanto profonda è questa salvezza completa, non pensi che il Signore possa risolvere i problemi che c'hai nella tua località? Pensate veramente che queste difficoltà non possa trattare queste difficoltà che hai nel cuore? In modo che da unirci, in modo che lui ottenga la gloria, sia glorificato. La domanda centrale è: vogliamo? Lo vogliamo? O vogliamo avere ragione?
E questo è il punto dove io sempre dico: bleib mal bei so einem Gedanke stehen.
Quindi dico sempre, rimani, pensaci un po'. ieri sera abbiamo già sentito, in qualunque sia l'opinione, ci sono delle difficoltà. Poco importa quanto sia buona il mio modo di pensare o quanto sia a volte dobbiamo semplicemente aprire il cuore. Signore, ho bisogno di amore per questo fratello, non riesco a farcela con lui, ma ho bisogno del tuo amore. Il problema non è il mio fratello che fa questo o quello, ma il problema è il mio cuore. E perché sono così orgoglioso e non voglio lasciare trattare il mio cuore, il mio orgoglio mi impedisce al Signore di trattare il mio cuore. E allora ci sono dei danni. È un privilegio, quindi, se noi cresciamo in questo amore, è un privilegio di crescere in questo amore. Per questo abbiamo bisogno gli uni degli altri. Oggi ho bisogno di te e domani tu hai bisogno di me e domani, dopodomani, potremmo condividere questo Signore al mondo. Se io mi disputo con te, cosa posso dire, annunciare al mondo? Loro si trovano assurdo. Quindi l'unità che abbiamo nelle località, la vita che abbiamo, che viviamo assieme, non è una vita qualunque, qualsiasi, ma questa. Filippesi 1, 19. Ha scritto che Cristo è glorificato quando noi lo viviamo, e perché la sua umanità, tutti i suoi aspetti devono essere visibili lì nella località. Quando se siete 5 fratelli e sorelle o 50 non cambia niente, o 200 non cambia niente. Quando siete 200 il vostro compito è ancora più grande. Ma il risultato è la stessa, dobbiamo afferrare Lui, essere trovato in Lui, essere uniti in Lui. E poi, non vorrei dire troppo, dobbiamo provare ciò che è diverso, dobbiamo essere è importante. La Chiesa è la cosa più preziosa che esiste. Il Signore è il nostro prezioso. È così prezioso. Quindi dobbiamo mettere alla prova ciò che è diverso. In Matteo 13 il venditore ha trovato una perla. Il mercante, e poi è andato a cercare una perla migliore. Potrebbe essere. Forse due perle. No, lo ha deciso. Questa è preziosissima. E per questa vendo tutto.
E è bene se il Signore ci può.
Non è quello che io posso spiegare, potrei spiegarvi, ma è una domanda che ci è rivolta personalmente. Cos'è la cosa più preziosa in questo mondo? E quando vediamo ciò che sta davanti ai nostri occhi, non è sempre facile decidere. Le difficoltà. Non ho trovato nessun versetto nella Bibbia dove il Signore dice: guarda se trovi qualcosa di meglio. forse c'è qualcosa di meglio. Non lo so, io non ho trovato. E non c'è nella Bibbia un versetto così? Perché il Signore è così prezioso per noi. E questo? Apocalisse 3:11 sta scritto, questo è il nostro compito. Il tempo che abbiamo è prezioso. Oggi è ora. Abbiamo adesso questo. Quindi dobbiamo essere saggi. Mantieni quello che hai, tieni quello che hai. Perché? Perché hai già la cosa migliore. Poco importa quanto tu cerchi, poco importa le attività che tu compi, non troverai niente di meglio, quindi tieni fermamente quello che hai, dice Apocalisse 3:11. Il pericolo è che qualcuno vuole ingannarti, rubarti quello che hai, rubarti la corona. Ma tu ce l'hai già? Hai già la cosa migliore. Noi vorremmo abbandonare questa meta? No. E ci sono così tanti versetti in molte epistole dove sta scritto attenti. Ci sono elementi. Colossesi 2:8. Guardate che nessuno faccia di voi la sua preda con filosofia, con vari raggiri, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Ma sono inganni. Romani 16. Ci sono dei fratelli che fanno delle divisioni, non perché hanno trovato qualcosa di meglio, perché servono alla loro propria gloria. Quindi tieni fermamente quello che hai, perché tu possa mettere alla prova quello che è diverso, quello che non corrisponde al Signore.
Quindi
abbiamo visto che l'unità è veramente l'ultima espressione di quello che è, che dimostra ciò che è diverso. Il Signore possa trattare il tuo cuore. L'ultimo versetto, e poi leggiamolo assieme, l'ultimo versetto, Romani 15:5-6. Quando l'ho letto mi sono detto, wow, se abbiamo questa realtà, allora il Signore torna. Il Signore l'ha già ottenuto un po', ha già cresciuto un po', ma deve diventare ancora più grande. Se noi rimaniamo in Lui, se noi lo cerchiamo, se noi abbandoniamo ogni cosa e ci sono le cose che devono rimanere dietro, le dimentichiamo, ma ora centriamo, leggiamo questi versetti, Romani 15:5-6. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo, di una stessa bocca, glorifichiate Dio del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Grazie, Signore.